La chimica nel piatto di Agnese Codignola.
Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di questa serie sulla chimica nel piatto, che vorrei dedicare agli oggetti in fondo più umili presenti nelle nostre cucine, a cui la maggior parte di noi non presta quasi nessuna attenzione, e cioè gli utensili. Con utensili noi possiamo intendere tante cose, ma sostanzialmente si parla delle posate, e quindi coltelli, mestoli, cucchiai da portata e così via, forchette naturalmente, e soprattutto i taglieri, che sono oggetti assolutamente fondamentali non solo per chi cucina, ma anche solo per chi voglia tagliare una forma di pane, per esempio. E accanto a questi oggetti che ci servono per lavorare in cucina, anche quelli che servono per pulire la cucina, come per esempio i panni umidi, le spugnette e così via. Allora, iniziamo proprio dai taglieri, che sono generalmente di due tipi: o di materiali plastici, oppure di materiali naturali come il legno e ultimamente anche molto spesso il bambù. E come spesso accade quando si parla di chimica, non esistono ricette ideali e soluzioni ideali, perché anche se potremmo pensare che la plastica sia il materiale ideale, perché da un certo punto di vista è assolutamente inerte e si può mettere in lavastoviglie, e anche se viene contaminata, il lavaggio in lavastoviglie garantisce la successiva sanificazione, in realtà sono appunto di plastica, quindi presentano i problemi che abbiamo già visto con tanti altri materiali: la dispersione di microplastiche, di nanoplastiche, di plastificanti. Quindi questo è un aspetto da tenere sempre presente. I taglieri in legno e quelli in bambù, anche se sono rivestiti, hanno un impatto ambientale migliore, perché comunque sono materiali riciclabili e riciclati, però di solito non devono essere messi in lavastoviglie, quindi questo li espone, oltre ai tagli provocati dai coltelli, alla possibilità di contaminazioni, perché nelle pieghe, nei tagli che si formano, possono formarsi delle colonie batteriche oppure di funghi o di lieviti. Questo non crea dei grossi problemi, però è importante che vengano lavati e nel caso anche leggermente disinfettati, quindi con una soluzione blanda di candeggina o qualcuno consiglia l'acqua ossigenata. Sono entrambi fondamentali, utili, ma vanno utilizzati con un certo buon senso. Teniamo presente che una delle fonti più comuni di tossinfezioni alimentari, per esempio da Escherichia coli o da salmonelle, sono proprio i taglieri. Perché? Perché le persone li usano per tagliare le carni crude e poi non li lavano adeguatamente, e la contaminazione inizia dal tagliere e si può diffondere anche ai piani di lavoro o ad altri utensili. Per questo motivo, quando si usano i taglieri per tagliare le carni o il pesce crudo, bisognerebbe o pulirle con la massima attenzione, oppure bisognerebbe avere più taglieri in cucina da dedicare ciascuno a una tipologia. Per esempio, un tagliere che si usa solo per tagliare la carne cruda, un altro per il pesce, un altro per le verdure o per il pane. Tra l'altro anche le verdure possono essere fonte di contaminazioni anche gravi. Quindi sono oggetti molto familiari, ma anche questi vanno usati in un certo modo. Per motivi simili bisogna prestare attenzione alle posate. Naturalmente le posate più critiche sono i coltelli, perché una volta che un coltello viene utilizzato per tagliare un alimento che può essere contaminato, può non essere scontato pulirlo in modo completo e sicuro, in modo da renderlo sicuro, perché si tende naturalmente a sciacquarlo o a trascurare una pulizia profonda. Invece bisognerebbe sempre ricordare che i rischi sono sempre in agguato, perché gli alimenti sono pieni di batteri, di muffe, di lieviti, e quindi bisognerebbe pulire soprattutto i coltelli, ma anche le forchette, anche i mestoli, quello che si usa, in modo piuttosto accurato. Per motivi analoghi esistono poi gli altri protagonisti della cucina, che sono per esempio gli strofinacci per asciugare le stoviglie e i piani di lavoro, e anche pugne, quelle abrasive e non, che vengono usate per lavare i piatti. Per quanto riguarda gli strofinacci, vanno cambiati frequentemente, proprio perché ci sono dei microrganismi che in condizioni ambientali sopravvivono benissimo, e quindi se noi contaminiamo uno strofinaccio e ce lo dimentichiamo per una settimana, con quello stesso strofinaccio potremmo contaminare delle altre stoviglie e quindi portare eventualmente un'infezione in tavola. Qualcosa di simile vale per le spugnette di tutti i tipi, anche se le spugnette ovviamente sono a continuazione a contatto con i detersivi di vario tipo e quindi sono lavate, però tanti microrganismi sono del tutto indifferenti alla presenza del detersivo, quindi tutto quello che è spugnette e così via andrebbe cambiato molto frequentemente, cercando magari di scegliere quelle che non sono realizzate solo con materiali plastici. Al giorno d'oggi ci sono in commercio tante spugne fatte di cellulosa, proprio perché dovendo cambiarle spesso, l'impatto ambientale di un ricambio continuo di questo tipo di oggetti potrebbe essere non irrilevante. Quindi anche in quel caso bisogna ricordarsi sempre che tutto quello che facciamo ha un impatto sull'ambiente. È il caso forse qui di citare invece un aspetto negativo di queste possibili contaminazioni di cui ci siamo accorti molto durante la pandemia, perché proprio da quel momento, da quando è stato ipotizzato, peraltro è molto discusso, questo non è affatto accettato e non è stato dimostrato in modo scientificamente inattaccabile, da quando si pensava che SARS-CoV-2, cioè l'agente patogeno del Covid, passasse attraverso gli oggetti, c'è stata una spinta pubblicitaria enorme a utilizzare in cucina e in generale in casa prodotti dichiaratamente disinfettanti, detersivi che contengono disinfettanti. Ora, questa è una pessima abitudine, lo dicono tutti i microbiologi, perché intanto ognuno di noi vive in un ambiente con i suoi microbi, diciamo così, in casa sua. Ogni casa, ogni abitazione ha il suo microbiota, e alterarlo in modo profondo può anche avere degli effetti, può provocare allergie e così via. E poi perché non c'è bisogno di una disinfezione così profonda, che viceversa può generare specie resistenti. Quindi c'è molto allarme su questo, perché la spinta affinché tutte le persone in casa utilizzino sostanze disinfettanti nel tentativo di rendere gli ambienti sterili è pericolosa. È un consiglio che dovrebbe essere dato esclusivamente a chi soffre di alcune malattie infettive che si diffondono davvero attraverso il contatto, e a nessun altro, perché un conto è avere una pulizia accurata, come abbiamo visto, di tutto, del frigorifero, degli utensili, dei taglieri, delle posate, degli strofinacci. Un conto è cercare di disinfettare le superfici e gli oggetti. Sono due cose molto diverse, e bisognerebbe non dare retta a chi pubblicizza prodotti di questo tipo, perché siamo fatti per vivere in un ambiente con tantissimi microrganismi di vario tipo, e non è il caso di alterarlo, così come non è il caso di generare resistenze, visto che già abbiamo un problema enorme di resistenza agli antibiotici e così via. Quindi pulizia, igiene, attenzione, caratteristiche che abbiamo ritrovato anche nelle altre puntate, e che con un piccolo sforzo possono garantirci di cucinare in sicurezza e di mangiare in sicurezza. Ecco, questa era l'ultima puntata, e abbiamo così un po' a volo d'uccello esplorato alcuni segreti delle nostre cucine, del nostro cibo, di quello che mangiamo e cuciniamo. Diciamo che c'è una sola regola aurea che tutti gli esperti consigliano, anche se sono abbastanza inascoltati. Per limitare i rischi derivanti dalle sostanze chimiche dannose e anche limitare la contaminazione ambientale, con tutti gli effetti che ne conseguono, bisognerebbe cercare di acquistare e poi preparare alimenti semplici, freschi, e quindi resistere, per così dire, alle sirene del fast food, del takeaway e degli alimenti pronti, ultraprocessati. Un grande giornalista che è stato uno dei primi a lanciare l'allarme sul modo di mangiare degli occidentali, cioè Michael Pollan, nel suo celeberrimo bestseller internazionale che si chiamava Il dilemma dell'onnivoro, concludeva con una frase molto semplice che nasceva appunto dalla risposta. Lui diceva: tutti mi chiedono come devono mangiare, che cosa devono mangiare, e dopo averci pensato a lungo e aver appunto anche lavorato tanto in questo campo, il criterio dovrebbe essere: mangia qualcosa che tua nonna riconoscerebbe come cibo. Se ci pensiamo, è un consiglio semplicissimo che però è molto vero, perché tanti alimenti industriali fossero messi nel piatto non necessariamente dei nonni ma forse dei bisnonni, non sarebbero neanche riconosciuti come cibo. Quindi mangiare alimenti semplici, cercare di cucinarli a casa senza cedere alla tentazione di comprare tutto pronto, conservarli possibilmente in materiali inerti come vetro, ceramica, alluminio in certi casi, cercare di limitare molto la plastica per tantissimi motivi. E quindi, insomma, la chimica può essere anche amica, bisogna conoscere alcuni principi fondamentali. Infine, mi preme forse ricordare uno degli aspetti più importanti per come è fatta anche l'informazione oggi: non credere a quello che si vede in rete, cercare sempre informazioni nei siti ufficiali, e ce ne sono tantissimi, dall'OMS a tutte le società di nutrizione, di alimentazione, di salute, di ambientali e così via. Ce ne sono veramente tanti, tante fonti affidabili. Non fidarsi di persone che non hanno formazioni specifiche e che magari diffondono allarmi.